Dertone è un'altra partita chiusa senza sconfitte, una bella serie positiva che vede il Dertone imbattuto da 7 giornate, speriamo che duri. Adesso il calendario tra l'altro si farà anche stimolante e tosto perché ci sono scontri diretti. Andiamo un passo alla volta, parliamo di Dertone Fezzanese, finita 1-1, rimediata alla fine grazie al gol di Manasiev per un diciamo episodio fortuito capitato all'inizio della partita. Tutto quello che c'è stato in mezzo lo lasciamo alle valutazioni del tecnico Marcello Chezzi, nostro ospite. Ciao Marcello, buonasera.
Buonasera a tutti.
Eccoci, allora abbiamo detto questo, partita segnata dall'episodio fortuito iniziale, la palla che batte nelle gambe di Tambussi, insomma, si impenne e va dentro. Poi naturalmente il non mollare, il cercare conclusione decisiva più volte ha portato a quel pareggio che insomma ha completamente anche cambiato l'umore della partita. In mezzo tutto quello che c'è stato, come lo leggi?
Sì, abbiamo preso un gol abbastanza fortuito che ce lo siamo fatti noi. Il primo tempo dopo non abbiamo, secondo me, reagito bene al gol, ci siamo un po' smarriti, abbiamo letto un po' male la partita in alcune situazioni. Poi sicuramente il secondo tempo invece abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, dimostrando anche carattere, perché alla fine, secondo me, giustamente abbiamo portato a casa il pareggio meritato e comunque non abbiamo mollato niente.
Tante volte però questo Dertona, al quale non muovo delle critiche perché comunque i risultati e le prestazioni sono lì a parlare più di quello che può essere un giudizio, però ho questa sensazione che il primo tempo a volte venga un po' lasciato all'inerzia, più che al caso, ecco, al caso mai, all'inerzia. A volte è successo, altre meno, però qualche volta uno dice ci svegliavamo prima forse, no?
Ma non è una costante, qualche volta sì è successo, però secondo me dipende molto anche dal fatto che se noi pensiamo che l'avversario è più forte di noi, non succede. Qualche volta ci manca di migliorare, secondo me, dal campo, di capire che se anche un avversario che sulla carta, e dico sulla carta, è più scarso tecnicamente di noi, noi comunque non dobbiamo cambiare atteggiamento, perché se vai a vedere è successo col Fossano, è successo col Casale, ed è successo ieri, magari a Ligorna e a Chieri le ha impattate benissimo andando in vantaggio.
Quindi magari la mia lettura è un così problema di sottovalutazione o di mentalità,
no,
ancora
non ti posso garantire che i ragazzi sono martellati, però è chiaro che poi il giocatore subisce anche qualcosina di esterno e qualcheduno magari non con cattiveria, ma
inconsciamente anche, no?
Inconsciamente pensa, arriva la squadra che è ultima, facciamo un po' più piano, invece siamo una squadra che deve sempre andare a mille e deve sempre pensare che gli altri sono più bravi di noi.
Abbiamo le forze per andare sempre a mille anche quando ci sono gli infrasettimanali. Questa è stata la seconda settimana e la prossima, non questa in corso, ma la prossima che verrà, ci sarà di nuovo 3 partite in 8 giorni. Forse ieri un pochettino è affiorata. Lì cosa pesa? Pesa la stanchezza fisica e mentale dell'impegno o pesa anche il non potersi allenare tutta la settimana su un solo avversario?
Ma no, guarda, la squadra secondo me sta bene, l'ho dimostrato anche ieri, la terza partita, gli ultimi 20 minuti, secondo me una delle chiavi per cui l'abbiamo pareggiato è che correvamo di più di loro. Adesso bisogna allenarci nelle settimane che abbiamo la fortuna di poterlo fare, però poi è anche vero che queste partite, queste settimane da 3 partite finiranno e dopo ci riprenderemo ad allenare a ritmo normale per metterci benzina per la primavera e per lo sprint finale. Forze a livello fisico le abbiamo, ecco. No? Dobbiamo sempre avere a livello mentale.
Quando tu fai delle turnazioni, lascia stare ovviamente quando sono infortuni o squalificati, ieri mancavano 2 difensori, lo fai sulla base anche di una modifica tattica per andare più a leggere meglio quelli che potrebbero, sulla carta, poi ovviamente è il campo a dire poi come le cose funzionano, a volte anche in maniera fortuita, però a leggere come meglio approcciare l'avversario, magari non so, il far giocare con 300 campisti invece con 2 o cose del genere, o lo fai semplicemente sulla base della forma, del momento di forma dei giocatori?
No, beh, in primis secondo me deve giocare chi sta bene, quindi guardi la gamba,
quindi quella
e
è la priorità. Allora
guardi la gamba e l'occhio, dopodiché se stanno tutti bene o se 12 o 13 stanno bene puoi fare qualche valutazione a livello di tattica, però se il giocatore non sta bene è meglio che non giochi.
Ecco, faccio questa domanda però perché secondo me un centrocampo, non sto dicendo meglio o peggio, sto dicendo sono due cose diverse, un centrocampo con Dorazio e uno senza Dorazio cambia completamente le misure anche dei movimenti dei giocatori.
Sì,
non perché Dorazio sia imprescindibile o non perché Dorazio sia uno di cui si può fare a meno, sono solo cose diverse, sto dicendo.
No, Andrea sta facendo bene, non ha giocato quello, anche con lo Stresa che però abbiamo vinto 3-0. Ieri avevamo il problema, tra virgolette, delle squalifiche. Quindi
poi bisogna fare quei conti lì, certo.
Esatto. Bisogna giocare Tambussi, che comunque è un vecchio, e qualcheduno. Non dimentichiamoci anche che Andrea è un giocatore che viene da un crociato e quindi ogni tanto magari può avere bisogno di respirare rispetto a un altro.
Ma infatti, più che incentrarla su di lui, questa domanda la facevo sul fatto che mettere o togliere quella pedina rispetto ad altre è anche quella che ti cambia il tema tattico della partita. Quindi a volte magari una scelta fatta anche perché si pensa che con due giocatori anziché tre il centrocampo funzioni meglio, a volte invece meglio tre invece che due.
Ma io, sai, ripeto sempre che non ci sono dogmi fissi, perché sennò è chiaro che da noi il centrocampo coi tre, perdonatemi la parola, vecchi ha funzionato e sono anche convinto che funzionerà ancora. Ieri ti ho detto, purtroppo, cioè sono cose che capitano, con l'assenza di Agazzi doveva essere impiazzato da Tambussi e va benissimo, però c'è un problema anche di regolamenti.
Cicco e Manasev hanno una bella versatilità, sono due stantuffi importanti. Adesso non so quanti gol abbiano segnato a testa, ma credo siamo 8-9.
Penso, vado a braccio, 9 Cicco e 6 o 7 Manasev, se non ricordo tutto. Però siamo lì, insomma.
Sono tanti e soprattutto hanno questa capacità di fare le doppie fasi con una le due fasi con una naturalezza, perché si trovano dal tamponare al proporsi in avanti. Magari manca qualcosina nella rifinitura, ma quando c'è da buttarsi dentro e tirare, o quando c'è da venire indietro e tamponare e dare equilibrio, lo sanno fare come pochi, ecco.
No, ma è quello che dicevo prima dei famosi dogmi, no? Non è obbligatorio avere una punta che fa 20 gol. Gol si possono fare in tanti modi e noi il fatto di fare gol con gli inserimenti delle mezze ali è una carta che giochiamo, perché abbiamo delle mezze ali di caratteristiche. E poi abbiamo anche Romairone che i suoi gol comunque li ha fatti, però io non sono uno che pretende la punta da 20 gol, anche perché tante volte la punta da 20 gol ti toglie dinamismo, ti toglie pressione in fase di non possesso, gli devi portare la palla con le mani al limite dell'area. Quindi abbiamo due giocatori che sono bravi a inserirsi, perché non sfruttarli.
E adesso che puoi sfruttare anche meglio delle ali pure, prima ne avevi una soltanto, una forse due in rosa, magari 4-3-3, o vabbè ieri non era proprio un 4-3-3, però a volte è anche allargando gli esterni, comunque al di là dei numeri, la modalità che fa buttare dentro meglio le mezze ali in area, che occupano spazio.
Abbiamo una buona batteria di esterni tra giovani e vecchi.
Cioè apre di più il campo e loro vanno dentro, le mezze ali.
Sì, ripeto, nel calcio non c'è un modo solo di giocare, non c'è un modo solo di fare gol. Bisogna capire i giocatori che hai a disposizione, quale metterli nelle condizioni migliori per rendere, e dopo da lì vengono i moduli, gli schemi. Non si parte sempre dall'uomo e dal calciatore, secondo me, poi dallo schema, non il contrario.
Interessante, perché poi in base a quello poi fai il canovaccio. E una parola su Romairone, che è qualche partita che non segna, non mi interessa, non voglio mettere pressione, voglio solo capire come lui vive, essendo un attaccante, il fatto che da qualche partita non segna, ne fa un cruccio personale del tipo mi piacerebbe continuare a fare gol, oppure fa quel lavoro come per esempio ieri anche molto di portare via, no, l'uomo eccetera, lavorando per la squadra, senza che questo influenzi il suo umore?
No, Alessandro è un ragazzo talmente intelligente che non sa benissimo che capita, ha avuto un periodo che solo che guardasse il pallone faceva gol, adesso è un paio di partite mi sembra, perché poi ha fatto gol con lo Stresa.
Perché poi le prestazioni ci sono, no, mi pare.
Sì, poi tra l'altro è uno che almeno parlo da quando sono arrivato io, ha sempre giocato, sempre tirato la carretta, quindi ci sta anche delle volte di essere un filino stanco, ma Alessandro sono convinto che da qua alla fine, oltre che darci una grossa mano, farà anche qualche altro gol.
Adesso andiamo verso una fase molto interessante del campionato, perché secondo me quando ci sono gli scontri diretti e poi quando ci sono gli scontri con le squadre più forti del girone, che magari a livello di classifica adesso sono fuori portata, oltre a essere bello anche per noi spettatori, no, da avere insomma un calcio equilibrato di confronto, sono anche, ripenso alla frase che hai detto all'inizio della nostra chiacchierata, un momento in cui, no, la squadra sa di dover essere sul pezzo al massimo e quindi si evitano magari dei passi a vuoto, a meno che ovviamente l'avversario non sia più forte. Arrivano Gozzano e Bra, due avversari dirette per la zona playoff, e qua a fare punti magari vincere il più possibile, almeno una delle due, sarebbe un passo importante per inserirsi in zona. E poi ci saranno Sestri Levante e Sanremese, ma queste non le considero alla portata, anche se nella gara, no, singola magari c'è poco da invidiare, si riesce a fare un risultato che la classifica diverto da quello che insomma la classifica dice, perché sono molto avanti entrambe. Ecco, queste quattro partite preoccupano, spaventano, stimolano, eccitano, cosa dobbiamo dire?
Ma personalmente mi stimolano, spero che stimolino tutti.
Sì,
dobbiamo affrontarle con le nostre armi, essere consapevoli che affrontiamo quattro squadre che tecnicamente, non in assoluto, ma tecnicamente sono più forti di noi, perché la classifica lo dice. E dovremmo prepararci bene questa settimana, dove possiamo lavorare e andare a affrontare soprattutto col nostro spirito, dare tutto, cercare di dimostrare che ci stiamo anche noi, e poi dopo, quando si fa questo, si accetta il verdetto del campo.
Senza però... fare una tabella, che non ha senso fare una tabella, però a livello di così di pronostico, dove è più probabile fare punti? In Docoio Coio va bene, oppure secondo te, senza dire quale partita, ce n'è qualcuna che tu ritieni sia più importante vincere rispetto ad altre di queste quattro?
No, ti dico, il calcio è talmente imprevedibile, noi ne sappiamo qualcosa, perché stavamo facendo due figure barbine contro Casale e Fossano, così come abbiamo fatto buonissime
partite. Abbiamo
vinto
entrambe.
Sì, però abbiamo fatto
sono le figure barbine che mi piace fare.
Sì, però per esempio col Vado, che è una squadra forte, abbiamo fatto una buonissima partita, quindi credo che dipenda anche da noi, ma soprattutto non per essere presuntuoso, che ci mancherebbe, dalla nostra mentalità, dalla nostra concentrazione. Un calcio poi è anche bello, perché è strano, a volte succedono dei risultati strani, quindi se ti devo dire la verità, farti... E poi a me le tabelle non piacciono. Quindi
l'importante è sempre muovere la classifica, però.
Sempre far punti e sempre dare continuità di prestazioni, di migliorare le cose in cui ancora siamo...